È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
Bentornati a È Tutto Perfetto, siamo su Radio Grad. Qui con me c'è Alessandra Gargiulo. Buonasera Alessandra.
Buonasera, buonasera a tutti e tutte.
Questa sera Alessandra parleremo nuovamente, ma in chiave differente, di un argomento importante che è l'autismo, con l'associazione Autismo PISA. E con noi abbiamo Lucia Basoccu, Beatrice Sanna e Mariella Bertini. Questa sera partiamo con Mariella Bertini. Mariella, tu sei la mamma di Marco, vero?
Sì.
Noi volevamo sapere, volevamo chiederti se puoi parlarci della tua storia, come si arriva all'accettazione della diagnosi di autismo e come si è evoluto il vostro rapporto in famiglia con tuo figlio.
È una bella domanda, domanda da 90, perché innanzitutto l'accettazione dell'autismo si può dire che probabilmente non si conquista mai, perché quando un genitore ha la diagnosi di autismo è come se gli cadesse addosso un macigno enorme, cioè ti schiaccia. E nella mia esperienza, ad esempio, io mi sono resa conto, diciamo, dell'autismo di mio figlio quando lo chiamavo e non mi rispondeva, non si girava, quindi era molto piccolo, ma già quando lo allattavo addirittura era molto particolare, non mi guardava negli occhi, eccetera. E praticamente tutti questi segnali li ho evidenziati al mio pediatra e dopo la visita dalla neuropsichiatra sono approdata alla diagnosi che formalmente mi ha fatto la Stella Maris, il centro del Calambrone. E è chiaro che non ci sono arrivata a digiuna, perché qualcosa mi aspettavo, che qualcosa di grave c'era, l'avevo capito, però quando te lo dice il medico ti arriva davvero la certezza addosso, ti rendi conto che ti cambia la vita ti cambia e non sai da che parte rifarti, perché mi ricordo questa particolarità, che alla prima visita la psicologa che avevo di fronte mi domandò come stavo. Ecco, io in quel momento l'avrei mandata a fare un giro, diciamo così, perché non capivo assolutamente quella domanda, mi sembrava assolutamente fuori da quello che mi doveva chiedere, perché io volevo in quel momento lì una soluzione, volevo una ricetta, un qualcosa che mi permettesse di affrontare tutte le problematiche che questo figliolo mi avrebbe posto davanti. Queste ricette le aspettiamo ancora tutti, mio figlio ha 23 anni e diciamo che l'autismo, che è nato diciamo in questa famiglia, perché poi è la famiglia che diventa autistica, si può dire così, perché poi tutto ruota intorno a lui. E ecco, io infatti volevo fare un attimino una parentesi, io sono la mamma di Marco, ma mi piace dire che sono la mamma di Marco e di Francesco, perché prima di Marco c'è Francesco che è un ragazzo che oggi ha 26 anni e che si può dire che quando nacque mi salvò la vita, perché nacque in un momento in cui io avevo perso la mamma da pochi mesi. E quindi una mamma che tra l'altro aveva con me un legame con il cordone ombelicale ancora attaccato, perché sono cresciuta con lei e basta. E quindi cioè, questo per dire che dietro a cioè, nel mio caso ad esempio, dove c'è anche un altro figlio, l'autismo in famiglia è un autismo che ha coinvolto subito anche l'altro figlio. Perché Francesco, quando ritornavo dalla terapia della Stella Maris, aveva 3 anni e ogni volta mi domandava: mamma, ma quando parla Marco? Ma quando inizierà a parlare? E chiaramente io avevo lo stomaco attorcigliato. I primi tempi della diagnosi, i primi tempi in cui Marco appunto era piccolino, lo dovevo portare a terapia spesso. Si parla di un autismo molto severo, mio figlio è attualmente un autismo grave, un ritardo cognitivo importante, ha iniziato a dire tante parole, diciamo che i progressi li ha fatti dai 18 anni in su. E, ecco, diciamo che però in questa famiglia la parte più sofferente è quella dei fratelli, quindi la fatica che c'è stata è stata quella di cercare di trovare un equilibrio con la crescita anche dell'altro figlio. E quindi l'accettazione, mi dicevi, nella domanda c'era l'accettazione. Sì, diciamo che di base si accetta, perché poi ci sono anche le parti belle di questa, perlomeno io le vedo belle, cioè le meraviglie che ci sono dietro a una trasformazione del figlio autistico nella sua crescita, in un ragazzo, in un uomo. Sì, autistico, anche più di prima, nel senso che si vede molto di più ora che non quando era piccolino. E, ecco, credo che si possa però registrare anche il lato appunto meraviglioso delle conquiste che lui fa, cioè le piccole conquiste che lui fa sono enormi, danno delle soddisfazioni immense. E questo cosa vuol dire? Ecco, direi che anche, cioè, Francesco ad esempio ha tentato in tutti i modi di accaparrarsi più spazio all'interno della famiglia. E, perché già quando è nato Marco si è preso una bella fetta di spazio già alla nascita, perché è nato il solito giorno del babbo, quindi si è accaparrato subito un primato che per Francesco era impossibile. E quindi Francesco ha fatto subito i conti con un Marco che prendeva tutto per sé, ecco. E è stato così. Posso dire ora, Francesco cioè, è un ragazzo veramente molto in gamba, equilibrato e tutto quanto, ma credo che abbia vissuto con tanta sofferenza sommersa. La mia è sempre stata più manifesta, cioè ora io, diciamo, il mio percorso non è che sono tranquilla, non è che è passato tutto, perché questa cosa non passa mai, però diciamo che nel mio percorso di vita ho trovato delle sfere a cui aggrapparmi e in cui credo che mi possano aiutare. E
Francesco, il senso di colpa, no?
Allora, il senso di colpa mi è sempre stata detta questa cosa, no? No,
No, no, dico da mamma, no? Nei confronti di Francesco, magari questo poteva essere.
Nei confronti di Francesco, sì. Ho sempre cercato di. Perché allora io ho lavorato finché Marco non aveva 2005, quindi 5 anni. Dopodiché ho dovuto fare una scelta. O meglio, mi hanno aiutato a farla, perché già io facevo un part-time verticale per poter accompagnare Marco a terapia 3 volte a settimana. E quindi dal part-time verticale, siccome lavoravo in ufficio, poi mi hanno chiesto se potevo rientrare e la cosa non era possibile, io non avevo altri supporti, per cui o io lo potevo insomma seguire. E sì, nel frattempo Francesco cresceva con me, che dedicavo tanto tempo a Marco. Io cercavo di aiutarlo, lui tra l'altro è sempre stato bravo a scuola, quindi non aveva neanche bisogno neanche alle elementari. Io potevo colorare qualche disegno perché magari ne aveva meno voglia, ecco, però... è sempre stato un bimbo più grande di quello che è sempre stato, probabilmente lo è diventato per necessità. E, che dire, sì, il senso di colpa nei suoi confronti ce l'ho ancora, perché ora che è grande a volte me le lancia qualche frecciatina, mi arriva, no? Ma non per farmi male, per farmi capire, e io capisco più ora che non quando l'avevo tutti e due piccini. Sto cercando di recuperare dedicandogli del tempo in più, anche se lui non c'è, ma per esempio domenica abbiamo visto un film insieme, ecco, dedicandogli del tempo che prima non gli potevo dedicare assolutamente. Ora sono tra virgolette un pochino più libera, perché Marco è seguito anche da altre figure grazie al progetto della regione che manda delle sovvenzioni e quindi ci sono altre figure che supportano mio figlio nelle varie attività che fa.
Grazie per il tuo intervento. Okay. Ti volevo fare un'altra piccolissima domanda. Cosa ti aiuta a superare i momenti di sconforto e quali sono i sostegni più importanti a livello sociale per voi?
Allora, qui calano gli ascolti, ve lo dico, perché dunque la base che mi aiuta tantissimo è quella cosa misteriosa che si chiama fede. È una cosa incomprensibile che non si riesce a spiegare, ma per me è così, è veramente così, ma tanto. Io utilizzo il mezzo della preghiera per stare bene, non tanto per chiedere, non ho bisogno di chiedere, per stare bene, addirittura per ringraziare, e qui è ancora più incomprensibile sembrerà, ma per ringraziare, perché tutto sommato, diciamo, io me la cavo, me la sto cavando, sono abbastanza serena, non ho più i momenti che avevo quando Marco era piccolo. Io quando Marco era piccolo mi svegliavo e piangevo. Perché mi svegliavo e dicevo: e ora oggi ho tutta una giornata intera da passare con lui, e come farò? Ora sinceramente sono tranquilla, perché lui ha le sue routine, benché parli poco, a volte si arrabbia, a volte è irrequieto, prende dei farmaci, quindi è sostenuto anche da quelli. E a volte ci sono delle giornate difficili, ma ce ne sono altre in cui è meraviglioso, perché mi dona degli sguardi, delle parole non dette, cioè c'è proprio dei modi di raccontare lui, alternativi, che sono...
Arrivano diretti,
c'è un'empatia lui con le persone che è una cosa incredibile. Di questo ne è testimone Michela, perché una volta, ora non c'è, non lo può raccontare, perché una volta era in crisi e Marco gli andò incontro e l'abbracciò, gli dette un bacio, cioè sente molto le situazioni e le emozioni degli altri, ecco. E, E niente, quindi io adesso mi sveglio tranquilla, grata, non so però come spiegarlo, perché capisco che non sia...
L'hai spiegato benissimo, hai trovato la tua ancora comunque, alla quale attaccarti.
Sì.
Ognuno è giusto che trovi le sue ancore, che meglio,
sì,
che meglio riescano a farli stare in serenità poi alla fine, a vivere in serenità.
Sì, infatti non è la ricetta per tutti, è una ricerca che ognuno di noi fa in base al proprio carattere, in base alla propria cultura, al proprio cammino, al proprio percorso, e nessuno è meglio di un altro, ecco, ognuno ha il suo modo.
E ti chiedevo, quali sono i sostegni più importanti a livello sociale che avete trovato?
Allora, la mia fortuna è stata quella di conoscere l'associazione Autismo Pisa. Io praticamente ho conosciuto alcuni membri allora all'interno sempre della Stella Maris, quando già in quel momento stavo seguendo una raccolta fondi per la stanza della musicoterapia lì alla Stella Maris. E mi stavo anche un po' opponendo su alcuni fronti, perché io mi accorgo che tante volte bisogna chiedere e poi richiedere e poi richiedere, fare un po' il disco rotto, e questo è il mio metodo per ottenere le cose: faccio il disco rotto, rompo le scatole di continuo, e quindi prima o poi, per togliermi di torno, mi ascoltano. E in quel frangente ho conosciuto un babbo, Piero, che mi ha praticamente condotto verso questa associazione che era nata non credo da molto, e Autismo Pisa appunto. E secondo me è importantissima l'associazione, perché innanzitutto toglie dall'isolamento. Noi famiglie con ragazzi con autismo siamo spesso famiglie che ci rinchiudiamo, perché è difficile a volte portare i nostri figli in situazioni sociali sia semplici che complesse, perché i nostri figli hanno dei comportamenti anomali, bizzarri. Per esempio, mio figlio ora ha iniziato a lanciare degli urli che sono terrificanti, nel senso spaventosi. Se uno è in una situazione tranquilla o addirittura di silenzio e lui lancia un urlo, è certo che disturba gli altri, no? Anche se poi capiscono. E quindi, diciamo, si tende, molte famiglie tendono a restare in casa o comunque a non interagire, a non portare i propri figli in altre situazioni. Io questo non l'ho mai fatto, un po' per ribellione a questa cosa, un po' perché l'associazione ti permette di stare a contatto con tante altre famiglie e quindi di avere degli scambi, delle condivisioni, condividere tutto quello che si può, anche le nostre paure, tutto quello che non ci torna. Abbiamo fatto diversi percorsi insieme, tipo dei percorsi di autoaiuto con gli psicologi, dove abbiamo conosciuto, io personalmente ho conosciuto la Bea, Beatrice, Michela, ecco, le altre mamme che hanno parlato o parleranno. E non ci siamo più lasciate, è stato un innamoramento anche quello. Siamo tutte molto, molto diverse.
L'autoaiuto è una bella
fondamentale.
È fondamentale in tutti i campi, sì, in tutti i settori. Cioè, l'autoaiuto è veramente di supporto per le persone, per qualsiasi,
sì,
tipo di problema. Io ci credo tanto.
Sì, sì. Io lo consiglio veramente, specialmente alle famiglie che hanno avuto da poco la diagnosi e che sono in alto mare. Soprattutto a loro, perché sì, è un supporto grande.
Adesso mi dispiace dover dire che dobbiamo andare in pausa musicale. Passiamo la parola alla regia, a Peppe Saverino.
Bye.
eccoci, è tutto perfetto. Stiamo parlando di autismo, ha parlato poco fa Mariella Bertini e adesso passiamo a Beatrice Sanna. Beatrice, ciao, come stai?
Tutto bene, diciamo bene, bisogna dire bene.
Rompiamo subito il ghiaccio anche con te, Beatrice, anche tu sei la mamma di un ragazzo con autismo.
Yeah.
E noi volevamo sapere come pensi che si debba affrontare e gestire per esperienza l'autismo da genitore.
Allora, affrontare con tutte le forze che si hanno, cercare di supportare il ragazzo, è molto diverso il comportamento che uno deve avere a seconda del ragazzo che ha davanti. La cosa che però accomuna tutti i ragazzi autistici è un sistema nervoso centrale mal funzionante, per cui i ragazzi non vanno stressati. Non bisogna aumentare troppo il carico delle attività su di loro. Io ci ho messo un po' a capire questa cosa perché Diego sembrava, Diego che ora ha 25 anni, sembrava sopportare molto bene anche gli stress, nel senso attività pesanti, lo studio a scuola, e sembrava non avere problemi perché capiva, e quindi dalla soddisfazione che io e le maestre traevano dal fatto che lui riusciva, non siamo state abbastanza attente alle sue reazioni nervose, per cui ha cominciato un'estate, mi sembra facesse la prima o la seconda elementare, a ridere continuamente con un riso compulsivo e non riusciva a fermarsi. Dopodiché io ho capito con calma che dovevo essere io che mi dovevo calmare e non dovevo pretendere troppo da lui, e questo è un errore che secondo me fanno un po' tutti, perché un genitore ha il desiderio di avere un figliolo normale, e il fatto di vedere che gli mancano certe cose, che non arriva a certe cose, ci porta a spronarlo in tutte le maniere purché ci riesca. E sì, da una parte è giusto, però con loro bisogna stare attenti. Ed era una cosa che a me m'era stata detta tante volte: non esageriamo con le attività, invece musicoterapia, ipoterapia, pet therapy, tutto perché c'era, io gli ho fatto fare tutto a questo figliolo, più lo facevo studiare, lo sfondavo finché non arrivavo, perché poi lui ci arrivava, cioè era veramente capace. E quindi ecco, ho fatto questo errore, e vorrei dire soprattutto ai genitori che hanno un bimbo più piccino di non esagerare con le sollecitazioni, perché veramente in questo modo si fanno stare male, e cioè in fondo non importa se non arriva a fare una determinata cosa che a noi ci sembra tanto importante perché lo avvicina alla normalità, ma è invece più importante che sia sereno, che sia sereno, che sia tranquillo, che sia contento. Cioè, io quello di cui ora sono molto orgogliosa è che Diego è sereno e felice, sempre contento. E infatti ora in questo frangente io vorrei trovargli un lavoro, cosa difficilissima, però è un'esigenza più mia che sua. Cioè, io avrei proprio il desiderio di sapere che lavora, che si mantiene da sé, so che ha le capacità di poterlo fare e che questo stato nostro non gli consente di poter fare, e ci sto male, è una cosa che mi fa soffrire, e quindi cerco in ogni modo di procurargli questa cosa, perché secondo me sarebbe un successo enorme. Però ora ho cominciato a rendermi conto che gli potrei proprio rovinare la vita. Cioè, lui è felice di quello che fa, lui è soddisfatto, e quindi a un certo punto cioè perché vanno per forza stressati, per forza messi sotto torchio? ho la fortuna che lui è molto autocontrollato e non deve prendere farmaci, e so di essere molto fortunata perché conosco invece tante persone che hanno dei figli a cui devono dare dei farmaci per tenerli lì, insomma, per farli stare meglio, e non, è sempre un problema perché comunque il farmaco, non esistono farmaci per autismo, esistono, mi ricordo ai tempi era molto usato il Risperdal, che viene usato molto anche ora, e è un farmaco che ha tutt'altre indicazioni, che hanno visto che però può funzionare e anche per alcuni ragazzi con autismo, cioè ora poi sono evoluti, ci sono altri farmaci, però c'hanno sempre delle controindicazioni. Per esempio il Risperdal mi ricordo che aumentava tantissimo l'appetito, per cui tanti ragazzi sovrappeso, quindi poi anche tanti altri problemi possono venire fuori, e quindi sono contenta insomma che Diego, tutto sommato, io sono riuscita, dico io perché ci sono sempre stata sempre solo io con lui, anche se c'è il mio marito, però se ti vuole almeno lui va a lavorare se no si mangia, e niente, sono contenta di essere riuscita a farlo stare sereno, ecco, con l'aiuto anche di tante amicizie, con l'aiuto dell'associazione e di tante persone che ci vogliono bene.
È importante ascoltare, diciamo, quello di cui veramente poi hanno bisogno questi ragazzi, no? Assecondarli, lasciarli più sereni possibile.
Eh sì, ma non è facile per niente, perché uno pensa, guarda, lui starebbe bene se facesse questo, se facesse quest'altro, e cioè uno ha un'idea, no? E poi magari invece non è vera, cioè un'idea che è nella testa di un genitore. È come quando una è incinta, mi ricordo che avevo partecipato a una rete per i genitori con diversi genitori normali, insomma, con una psicologa, e si fece la differenza fra il figlio ideale e il figlio reale, cioè uno quando ce l'ha in pancia si immagina tutta una cosa, quando poi però partorisce, poi c'ha davanti invece una persona diversa dalla mamma, una persona che ha una testa diversa, una sensibilità diversa, un cervello diverso, delle idee diverse, e quindi già questo è sempre strano, no? Per una donna che partorisce un figlio, figuriamoci se poi il figlio è autistico, quindi altro che strano, stranissimo, è difficile da interpretare, diciamo.
Senti Beatrice, voi genitori seguite una psicoterapia, siete seguiti, vi fate seguire?
Allora, all'inizio Diego è stato diagnosticato, aveva circa 2 anni, e alla Stella Maris si facevano degli incontri settimanali dei genitori, sempre sotto la supervisione di una psicologa, una neuropsichiatra. Allora, questi sono stati utili per un inizio di confronto e vabbè, però poi ognuno prende la sua strada, a un certo punto uno rimane, pensa di non doversi curare, e questo è un problema di tanti, tanti di noi. Allora, noi, perché dico tutti noi che abbiamo dei figli autistici, abbiamo delle sollecitazioni nervose durante la giornata che sono decisamente superiori alla norma, e non ce la possiamo fare senza un aiuto. Ci serve lo sfogo, ci serve l'amico, l'amica. Spesso i babbi devono essere istruiti, perché nella maggior parte dei casi sono le mamme che seguono i figli, che vanno alle riunioni. Cioè, io di queste riunioni che si facevano il lunedì mattina alla Stella Maris, mio marito ci è mai venuto, perché doveva andare a lavoro, quindi io poi gli raccontavo, perché fortunatamente lui, cioè, voleva sapere, voleva partecipare e tutto, e non tutti i babbi sono così, ce ne sono tanti che negano l'evidenza, che dicono che non è vero che il figlio c'ha qualcosa, insomma ce n'è di tutti i gusti. Poi ci sono anche quelli bravi che se ne occupano tanto, ma sono rari. Io dico alle mamme di farsi seguire da una psicologa, da una psichiatra. Io personalmente sono andata da uno psicoterapeuta, poi sono andata da uno psicologo, poi sono andata dalla psichiatra, dallo psichiatra, insomma, vabbè, non, girati diversi, anche perché non è facile trovare una persona con cui si ha feeling. In questo senso non è che uno può andare da chiunque e trovarsi bene, ci sta anche di trovarsi bene male 100 volte, perché se uno con una persona non ci si trova non riesce neanche a parlarci, neanche a esternare cose così private, così profonde, cose che ti fanno stare così male. Comunque, insomma, io poi alla fine, girando vari psichiatri, ho cominciato a prendere gli antidepressivi. Gli antidepressivi, all'inizio avevo preso un medicinale che mi stordiva, mi addormentava, quindi non andava bene, perché io poi dovevo stare tutto il giorno con Diego, tra l'altro non dormiva mai di notte, né di giorno, sicché era una cosa intollerabile. Insomma, poi sono passata a antidepressivi con cui mi trovo benissimo e che prendo tuttora e che mi fanno mantenere un equilibrio. Per cui io, così scherzando con le mamme autistiche, gli dico sempre: vi dovete drogare, perché tanto non c'è speranza. Tutte le sollecitazioni nervose che ci abbiamo non possono essere tollerate da una mente normale, perché questi figli rispondono. Anche il più bravo, il più buono, che ti ripete 100 volte la stessa cosa, che ti racconta, il mio ti racconta tutto il giorno i soliti film, le solite battute, tutti gli attori, tutti i doppiatori, e poi quel doppiatore che ha doppiato anche quel personaggio, quell'altro. A un certo punto ti butteresti dalla finestra, cioè veramente non se ne può più. E lui è buono, è tranquillo, ma cioè, poi non sta mai fermo, ha bisogno di muoversi, sì che via, portalo fuori a camminare, perché se no sta tutto il tempo magari sul cellulare. È uno stress continuo, non c'è pace. E questa cosa qui è intollerabile per una mente non curata, diciamo così. Bisogna curarsi e poi averci bellino lì il calmante sempre a portata di mano, il Lexotan, che se scleri e ti viene voglia di dargli due ciabatte, vai e prendi 10 goccioline e ti ripeti sesto, perché non gliele puoi dare, poveraccio, perché non è colpa sua se è così. Questa cosa la devono capire ste mamme, sti babbi, si devono curare, si devono calmare. Ma è inutile, dice, ma io vado a correre tutti i giorni. Se ho capito, ma se c'è da andarci con lui e lui non vuole correre, o come fai? Io per esempio voglio sentire magari una musica, lui me ne fa sentire un'altra. Sì, va bene, pazienza, però un giorno, 2 giorni, 10 giorni, alla fine io voglio sentire la mia musica, perché porca miseria, un po' di tempo anche per me, capito? Cioè,
era giusto.
Magari io sento una canzone, arriva lui in casa e spegge lo stereo. Non gli darei 2 schiaffi, ma non glieli posso dare, perché poveraccio, lo fa mia per farmi dispetto, perché in quel momento lì è arrivato a casa e perché devo sentire l'ansia, ne devo stare a sentire lui. Capito? È una cosa che queste mamme, questi babbi devono capire, perché non è possibile, si diventa matti, ci portano via. Ma infatti io quando iniziai, che all'inizio proprio, vabbè, io socia fondatrice della società di autismo Pisa, insieme a Susanna, a Piero, insomma, che si sono rammentati, andava nelle case a fare le riunioni, noi mi hanno portato a tavoli con quelli della ASL, cioè delle cose che per me, mamma mia. Però alla fine l'associazione, grazie alla volontà di Susanna, devo dire che è stata fantastica, è nata e ora è d'aiuto veramente a tutti, perché se uno ha bisogno di un consiglio, di una cosa, scrive sul gruppo e immediatamente qualcuno gli risponde, gli dice: guarda, fai così, fai così, io proverei questo. Insomma, già almeno c'è qualcuno a cui poterti rivolgere.
No, l'associazionismo è veramente una risorsa importante per diciamo la società e tutti noi, e sono pienamente d'accordo. Adesso manderei una breve pausa musicale e poi rientriamo in studio con Beatrice e le altre ospiti. Pausa musicale, Peppe Saverino.
Nelle mani di un robot, qui finisce la mia storia d'uomo. Fu per gioco, per follia, quando ad un relè affidai la sorte mia io sfidai finanche Dio, credendo l'infinito fosse mio. Per questa febbre a cui ho andato incontro, cieco da non vedere che avevo l'universo dentro. Arrendermi mai, io non voglio arrendermi, questo corpo è fragile, la mente no. Sogni non ho, io non so di cosa vivrò, io guerriero senza storia, un'ombra in cerca di memoria. Arrendermi mai, io non voglio arrendermi, non sarò mai un atomo senza volontà. Ritroverò un'altra volta l'amore, il dolore, la pietà, la speranza, la mia età. Il robot è fermo là, l'ho sconfitto e non lo sa. Lui ride, crede di aver vinto già, ma il mio cuore batte ancora. Vivo, vivo! Arrendermi mai, io non posso arrendermi! Infatti i sogni che ho, il mio cielo, la mia storia, la poesia, la mia memoria. Come posso arrendermi? Il mio corpo è fragile, la mente no. Ritroverò qualcosa chiamato amore, la pietà. Sono vivo, vedi, sono qua.
Bentornati a È tutto perfetto, siamo qui con Beatrice Sanna. Beatrice, prima ci dicevi di non stressare troppo i ragazzi, però quali attività possono fare i ragazzi autistici dopo la scuola?
Allora, intanto è soggettivo perché sono tutti diversi, infatti ora si parla addirittura di autismi, perché i ragazzi sono tutti uno diverso dall'altro. Comunque, io vi posso dire cosa fa il mio. Allora, Diego va al centro Vinci Uneman, che sarebbe il centro creato dal dottor Beaver, che è un neonatologo ormai in pensione, famoso a Pisa, che ha messo su questo centro meraviglioso, dove c'è il laboratorio di pittura, laboratorio di falegnameria e laboratorio di cucina. E soprattutto c'è un ambiente meraviglioso, un'accoglienza e un'integrazione che non ci sono da nessun'altra parte. E Diego infatti ci va volentierissimo, dipinge su stoffa, cucina, impasta ravioli, vabbè, tutto perché gli fanno fare, gli hanno fatto fare anche giardinaggio, tutare le siepi, tanto lui basta di lavorare. Lui è instancabile, per cui basta fargli fare un'attività e siamo a posto. Passa l'aspirapolvere, tutto. Lui tutto, fa tutto. A modo suo, insomma, non è che sia poi così accurato, però va bene, spazza, fa qualsiasi cosa. E lì si trova proprio a suo agio, ci va il lunedì mattina, il martedì tutto il giorno, perché poi il pomeriggio fanno anche teatro, che devo dire gli sta piacendo molto anche quello, e l'aveva già fatto come alle scuole medie, aveva fatto diversi spettacoli con l'insegnante di italiano che era speciale, e la nostra Lucia, che poi magari vi racconterà qualcosa, Lucia Basoccu, che era la sua insegnante di sostegno delle medie, e quindi anche il teatro gli piace tanto, è una bella forma di espressione. E poi il venerdì mattina, le altre due mattine, che sono mercoledì e giovedì, va al progetto Movi a Sciano, che è un progetto che è stato fatto in collaborazione con Arnera e Alpas, che fanno attività di trekking sui Monti Pisani, per cui per lui è favoloso, perché lui è un viaggiatore, un camminatore curioso dei posti, degli animali, e quindi quella è proprio la cosa che gli piace di più. E il giovedì che fanno cucina, però li calma anche tu. Poi lui si adatta, insomma, abbastanza. E c'è un bel gruppo e quindi artisti. E il pomeriggio, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ha iniziato a fare atletica. Perché lui, vabbè, aveva sempre fatto nuoto, gli piace tanto l'acqua. L'acqua è sempre stata cioè il suo mezzo preferito, diciamo. E questa è un po' anche una caratteristica comune a tanti ragazzi autistici, che amano moltissimo l'acqua. E infatti lui non nuotava, lui stava sempre sott'acqua, ai primi tempi sempre sotto. E poi dopo, vabbè, ha imparato a nuotare, ha fatto tanti corsi, eccetera. E poi però sta cosa è finita, perché hanno chiuso la piscina di San Giuliano, e abbiamo trovato questo corso di atletica che è stupendo, perché c'è una istruttrice che fa l'insegnante di sostegno alle scuole superiori a Lucca, Diego è felice, si sfoga, finalmente un'ora e mezzo di corse, salti, tutto quel che c'è, insieme a un gruppo di ragazzi normodotanti, perché è un gruppo di avviamento praticamente nell'età in cui provano tutti i tipi, diciamo, di gare dell'atletica, e poi magari vengono indirizzati verso la cosa che più gli riesce meglio, gli piace di più, eccetera. E quindi Diego fa tutto, felice, felicissimo di fare questa atletica. E queste sono attività che però, diciamo, io mi sono un po' cercata tramite passaparola, eccetera. C'è stato un periodo che fortunatamente è stato fatto un progetto che si chiama Progetto Eva dalla ASL, per cui sono stati finalmente valutati i ragazzi con autismo, i ragazzi adulti con autismo, perché prima non venivano assolutamente considerati, cioè era come se diventando adulti dopo i 18 anni gli autistici non esistessero più. Tant'è vero che nella neuropsichiatria infantile viene studiato l'autismo, ma nella psichiatria no. Quindi proprio come se non esistessero. Invece è stato fatto questo progetto Eva, importantissimo, è stato fatto anche un censimento dei ragazzi autistici, dei ragazzi, degli adulti autistici. E lì era iniziato il discorso del case manager, per cui ci doveva essere una persona che si occupava del ragazzo, e poi però vabbè, è andato tutto un po' in malora, diciamo così. Diego fa anche un'altra cosa, fa anche il cameriere nel progetto Ristorazioni, che è un progetto ristorante Cavatappi di Calcinaia, siamo interno al progetto più grande di Casa Ilaria, è un'associazione che è nata e che è nata per mandare avanti un ospedale che è stato fatto in Africa, però poi è continuata qui, diciamo, anche come posto per far lavorare i ragazzi con disabilità, le persone con disagio sociale, quelli che altrimenti non trovano lavoro.
Insomma, bisogna ingegnarsi un po' per questi ragazzi, via, mi sembra di capire. Senti, Beatrice, un'altra domanda. Mi spiegheresti un po' che cos'è questo trasporto sociale?
È un servizio, dunque, gestito dalla pubblica assistenza a Pisa e usufruisce però dei mezzi anche della Misericordia, della Croce Rossa, eccetera. E è il pulmino, diciamo, dei disabili, quello che si vedono in giro a volte, che portano i ragazzi ai centri notturni. Allora, questo trasporto sociale però sono cose che dovrebbero dire gli assistenti sociali, ma vabbè, anche lì c'è una storia lunga e a volte ci sono, a volte non ci sono, ci sono poi non li trovi più, poi cambiano, è tutto un affare. Quindi volevo insomma dirlo perché mi ci sono trovata personalmente, perché ho sempre accompagnato io Diego a fare le varie attività. Poi purtroppo mi è venuta una maculopatia ereditaria, per cui non vedendoci più bene ho smesso di guidare e mi sono trovata a cercare qualcuno che mi portasse Diego. Per cui sì, gli amici ti aiutano, vabbè, però insomma cerchiamo se c'è qualcosa. Trasporto sociale, ok. Però garantisce solo l'andata e il ritorno giornaliero da un centro diurno. Cioè, per dire, Diego il lunedì mattina va al Vinzuneman la mattina dalle 9 a mezzogiorno, no? E quindi mi garantiscono l'andata e il ritorno. Poi il pomeriggio va all'atletica, ma a loro non gliene frega niente perché mi hanno già dato l'andata e il ritorno, quindi io mi devo poi arrangiare. Ecco, questa cosa qui volevo che fosse un pochino chiara, perché magari altre mamme o che non hanno la patente o che si trovano in difficoltà, perché poi certi posti sono anche serviti male dagli autobus, per cui anche se uno prende l'autobus non ci arriva, per dire, a Sciano all'orario che deve essere lì. Se lui ci deve essere all'8:30, ma il pullman non c'è, cioè loro non sono ragazzi che possono andare via un'ora prima e aspettare un'ora sulla strada, non so se mi spiego. Cioè, invece il servizio del trasporto sociale è apposta, per cui mi fa un'andata e un ritorno che per me è fondamentale. Ecco, questa cosa è un'opportunità che secondo me andrebbe sfruttata magari anche un pochino meglio.
Perfetto, ok. Ascoltami, io andrei un attimino in pausa musicale perché ce lo richiedono dalla regia e passiamo la parola a Peppe Saverino.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. It's alright.
Bentrovati, è tutto perfetto. Io ringrazio ancora Beatrice per averci illuminati su tanti aspetti. Adesso parliamo con Lucia Basoccu. Ciao Lucia.
Chiaramente la sfaccettatura che do io è un po' diversa da quella dei genitori, perché diciamo è un po' non l'altra parte, però una situazione molto diversa, ecco.
Sì, tu eri insegnante di sostegno di Diego, vero, alle medie?
Sono stata l'insegnante di sostegno di Diego alle medie e poi, uscito dalle medie, ho continuato a mantenere un rapporto con lui e con la sua famiglia. E non so se ci hanno guadagnato, però insomma continuiamo a vederci. Come ha detto la mamma, siamo appunto compagni di merende con Diego, perché lui ha la passione molto visiva, la passione dei cartoni, dei film, e in effetti tutte le volte che ci vediamo lui vuole vedere un cartone, un film, e di questo cartone, di questo film lui sa esattamente tutto, chi sono i personaggi, i doppiatori, le musiche, eccetera. E posso capire che delle volte è difficile per un genitore, perché non è che questi film o questi cartoni l'ha visti una volta o due, l'ha viste decine e decine di volte, se non centinaia, capito? Appunto, da conoscere a memoria parti intere, appunto, della scena.
Io avrei una domanda per te, Lucia. Essendo del settore, puoi spiegarci in che modo si instaura una relazione con lo studente, con la famiglia e di conseguenza con la scuola e tutto il personale che gira intorno allo studente?
Diciamo che è una cosa molto complessa, perché te devi avere come insegnante di sostegno sotto mano, diciamo, il controllo della situazione, e qualunque intervento su questo dei ragazzi funziona se, diciamo, tutte le figure che girano intorno, partendo dalla famiglia, dagli insegnanti, dagli insegnanti di sostegno che tiene un po' le redini, e il personale ATA, il consiglio di classe, eccetera, eccetera, funziona, cioè coopera. Quindi quando si riesce a fare un'attività cooperante di questo tipo e veramente si lavora per lo stesso obiettivo, allora si ottengono dei grossi risultati, o comunque dei risultati positivi. In caso contrario è veramente difficile. Allora, intanto bisogna considerare che la relazione con questi ragazzi non si instaura da un giorno all'altro, ci vuole anche tempo, delle volte ci vuole molto tempo, ma soprattutto ci vuole pazienza, perché questi ragazzi non hanno, spesso non sono verbali, delle volte sono verbali, però delle volte non lo sono, e allora la modalità di comunicazione diventa più visiva. Ma soprattutto è impensabile, almeno lo è stato per me, entrare in classe e pensare di sedersi e di fare lezione. C'era sempre bisogno di avere quei 10 minuti dove il ragazzo, e ognuno di questi ragazzi è diverso, svolgeva un'attività che un po' questo faceva parte del rituale, un po' era un rituale che lo rendeva probabilmente tranquillo, e attraverso, non so, Diego amava leggere, quindi io lo trovavo sempre con qualcosa da leggere. Un altro ragazzo, ad esempio, costruiva delle figure in 3D, un altro ragazzo invece amava colorare, ecco, erano delle attività, io partivo da quello, cioè mi ponevo davanti al ragazzo, cominciavo a dire cosa stai facendo, eccetera, 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 e poi piano piano incominciavamo a lavorare. Cominciavamo a lavorare, si lavorava, dopodiché lasciavo sempre 10 minuti per il rilassamento, proprio perché, come diceva prima Bea, questi ragazzi tendono a stressarsi proprio perché hanno un sovraccarico di stimoli, e quindi mi interessava soprattutto che Diego, ma anche gli altri ragazzi che ho seguito, fossero tranquilli il più possibile, e quindi dargli delle possibilità di recupero, no, dall'attività scolastica. Del resto, se andiamo a guardare anche all'interno di una classe, comunque gli altri se lo prendono il tempo, lo prendono in maniera diversa, ma se lo prendono. Il rapporto uno a uno invece è un rapporto particolare, e quindi bisogna, sei te che sei in qualche maniera responsabile dei tempi e di come li organizzi. E poi è molto importante anche capire le situazioni di disagio, ad esempio la ripetitività delle richieste. Io avevo capito che con Diego non era il caso di ripetere continuamente le stesse richieste. Una volta al massimo due le potevi chiedere, dopodiché basta, perché si innervosiva. Ad esempio anche quando doveva ripetere una lezione, ecco. Perché lui dava per scontato che le cose le sapeva, basta, finiva lì. Questa cosa lo stressava, poi il fatto di parlare era per lui molto pesante, quindi utilizzavamo sempre dei disegni, delle figure, delle immagini che lo potevano aiutare. Allora, importante poi la relazione chiaramente con i genitori. Allora, relazione con i genitori che hanno delle aspettative, hanno delle richieste. Non sempre queste aspettative, insomma, da un punto di vista dell'insegnante, sono fattibili o, insomma, a me è capitato anche di arrivare a litigare proprio con un genitore nel corso della mia carriera scolastica. Perché lui chiedeva al figlio delle cose che era lampante che non riusciva a dare, no? Lui si era fatto un'idea del figlio che non corrispondeva alla realtà, non l'accettava, quindi l'accettazione poi di questo figlio, e quindi la pretesa di fare delle cose che invece lui non poteva fare. Questo può valere anche per altri ragazzi. In generale però devo dire, nella mia esperienza, che insomma i rapporti con i genitori sono stati, insomma, abbastanza sereni e tranquilli, a parte qualche eccezione. Però, ripeto, sono molto importanti, perché un rapporto positivo con la famiglia è anche funzionale all'apprendimento del ragazzo e alla sua serenità. Anche la classe diventa molto importante nel corso del tempo. Io ho notato, io ho lavorato sul sostegno per 30 anni e ho conosciuto classi veramente più inclusive e altre meno inclusive. Purtroppo devo dire che di partenza non tutte le classi lo sono inclusive, e lì è molto importante il lavoro dei docenti. E uno di questi lavori che possono servire anche a includere maggiormente i ragazzi può essere anche l'attività teatrale, come è stato il caso di Diego o come è stato il caso anche di altri ragazzi che ho conosciuto, che hanno partecipato a laboratori di teatro con successo e con soddisfazione. E quindi i laboratori, ad esempio, sono un aspetto molto importante, no, nella vita scolastica di questi ragazzi e anche nella vita di relazione, perché nei laboratori tu puoi lavorare non soltanto con ragazzi che hanno difficoltà e quindi dargli le possibilità di respirare un pochettino, no, uscendo dal didattico magari, puoi lavorare anche con i compagni. Poi dopo la classe diventa molto importante anche la relazione con il consiglio di classe, con i vari docenti. Anche i docenti non sono sempre, ahimè, inclusivi. Cioè, nel senso, ci sono docenti che hanno più o meno difficoltà a rapportarsi con ragazzo con handicap, perché magari non hanno una preparazione. Quando hai a che fare con consigli di classe buoni, insomma, compatti e positivi, allora effettivamente il lavoro cambia anche per me, come per noi come insegnanti di sostegno, ecco. E importantissimi sono anche il personale ATA, cosiddetti bidelli, no? Come, perché intanto sono coloro che presiedono la sicurezza, no, della scuola, e quindi in qualche maniera ti garantiscono che tu, anche per fare un lavoro sull'autonomia, possa far uscire il ragazzo dalla classe, e sai che nei corridoi c'è il controllo. E il personale ATA veramente può diventare, perché può diventare anche uno stimolo, nel senso che, siccome non sono figure, non sono insegnanti, chiaramente anche il ragazzino delle volte ci si può fermare anche e avere un rapporto, cercare un rapporto con loro, oppure puoi utilizzarli anche per un qualche scopo, ecco. Quindi io devo dire che, insomma, sono importanti anche loro, anche nella figura, diciamo, di sviluppo delle autonomie dei ragazzi. La vita extrascolastica anche quella diventa molto importante e determinante. Delle volte la vitesse scolastica può essere anche utilizzata come materiale di lavoro, ad esempio nel caso di Alessandro, che delle volte faceva un'attività orticola nel pomeriggio. Ecco, ad esempio, questa attività poi la riportava a scuola, e non solo la riportava a scuola, ma noi a scuola abbiamo fatto poi, abbiamo impiantato una piccola attività orticola proprio sull'onda di questa attività che invece faceva il pomeriggio. Ecco, e quindi si è creata una forma di sinergia, insomma, tra l'attività che lui faceva il pomeriggio e l'attività che facevamo a livello laboratoriale al mattino a scuola.
Ti devo interrompere per andare in pausa musicale, però ritorniamo con te dopo, parliamo della didattica, ok? A tra poco.
I should have made you.
Ben trovati a Tutto Perfetto. Stiamo parlando con Lucia Basoccu e volevo chiedere a Lucia che tipo di didattica è consigliabile adottare e qual è la sua finalità?
Allora, la finalità della didattica intanto è quella di legare al percorso di vita del ragazzo, cioè la didattica fine a se stessa non ha alcun senso dal mio punto di vista, mentre una didattica che mira a sviluppare non solo le capacità ma anche l'autonomia del ragazzo è importante. Allora, cioè non rimane fine a se stessa. Bene, e quindi è una didattica che deve essere anche avere delle finalità pratiche in qualche maniera, cioè qualunque argomento che sia italiano, storia, geografia, anche scienze, deve avere comunque degli aspetti, come posso dire, di praticità, no? Cioè nel senso di concretezza, dove tu sì, insegni l'italiano, l'argomento di italiano, ma ti devi ricordare che l'italiano serve soprattutto per fare delle richieste quando il ragazzo esce dalla scuola, del tipo voglio questo, voglio quest'altro, o descrivere qualcosa. Quindi la didattica in italiano può diventare molto importante nel momento in cui ti descrivi una fiaba, descrivi una storia, magari utilizzi dei disegni o degli schemi per favorire il ragazzo, e questo poi può servire fuori dalla scuola per comunque riordinare le proprie idee e imparare a seguire degli schemi o una serie di sequenze quando lui vuole qualcosa. Quindi la didattica per me è importante quando si lega all'esterno, veramente, alla possibilità comunque di avere un riscontro sociale in qualche maniera. Dobbiamo ricordarci che questi ragazzi, l'aspetto importante dovrebbe essere quello che loro, non il percorso di vita inizia alle medie, ma continua poi per tutta la vita. E questi sono ragazzi in progress. Ragazzi che noi non dobbiamo considerare poverini perché hanno delle difficoltà, dobbiamo sempre ricordarci che sono ragazzi che nel corso degli anni sono capaci di progredire e di migliorare. Questo è il caso ad esempio anche di Diego, che io ho sott'occhio da più tempo, insomma. E anche considerare un aspetto molto importante, l'affettività che si dimentica. Perché si dimentica e si pensa delle volte che ragazzi autistici, proprio perché non sono verbali, proprio perché sono chiusi, non sono capaci di affetto, assolutamente falso. Io posso dire che Diego è capace di farmi le carezzine sulla mano, i grattini sulla schiena, un giorno mi ha dato un bacio così spontaneamente. Vedo che è capace di affetto e vedo anche che è capace di migliorare. Ecco. Non dobbiamo considerare che siamo a una fine, ma che si può andare ancora avanti. Un ultimo aspetto sul quale vorrei riflettere è la possibilità di fare delle attività con i pari, perché alla fine questi ragazzi rimangono o con la famiglia o fanno attività con ragazzi come loro, più o meno gravi, però sempre nell'ambito dell'autismo. Allora, ci potrebbero essere delle strade dove, ad esempio, a livello di parrocchie o a livello di altre associazioni, formare dei piccoli gruppi di ragazzi i quali potrebbero benissimo portare una volta ogni 2 settimane, una volta ogni 10 giorni, una volta ogni settimana, in gruppettini, cioè creare un gruppo grosso, per dire una 30ina di persone, e poi di queste a ruota, in 3 o 4, si esce con il nostro compagno e si va al cinema, si va a fare una passeggiata, si va a mangiare una pizza. Ecco, queste cose io mi domando come mai, ad esempio, non partono all'interno, ad esempio, di un oratorio, no? Dove ci vanno, che è aperto ai ragazzi, dove delle volte ci sono anche ragazzi che sono compagni del ragazzo che frequenta la scuola, che si ritrovano a scuola. E io mi chiedo, anche crescendo, perché non è possibile organizzare questi gruppi, insomma, queste, non so come chiamarli, insomma, però progetti con i pari, ecco, mi piace chiamarlo così, no? Che dà la possibilità a questi ragazzi di uscire ogni tanto, io non dico sempre, ma ogni tanto con i ragazzi della stessa età, e dall'altra parte lasciare le famiglie libere per una volta, i genitori, che potrebbero dedicarsi ad altre cose. Ecco, io penso che bisogna un pochino andare in questa direzione.
Concordo su tutto, sia sul discorso dell'inclusione, sia sul bisogno di un maggiore supporto alle famiglie, perché sono sempre esseri umani, genitori che hanno bisogno, come diceva appunto prima Beatrice, che hanno bisogno di spazio. E io proprio a queste mamme, ma anche a te Lucia, volevo fare un'ultima domanda. Cosa sentite di voler comunicare a quei genitori che hanno appena ricevuto una diagnosi di autismo? Ma in questo caso mi riferisco a una parola di conforto, un messaggio netto che possa arrivare per fargli capire che possono farcela.
Secondo me sono gli esempi dei ragazzi che precedono questi bambini, no? Questi nuovi bambini con queste nuove diagnosi, sono gli esempi che e sono le situazioni in evoluzione che vengono, che di fatto ci sono, perché comunque sono situazioni in evoluzione quelle che vivono i genitori di ragazzi autistici. Quindi la possibilità che i genitori che ora sono spaventati da una diagnosi, giustamente spaventati da una diagnosi di autismo, però possono vedere nel futuro, proiettato nel futuro, una realtà diversa, più positiva, e secondo me diventerà ancora più positiva comunque, perché c'è ancora molto, veramente molto da fare, però piano piano questo si può fare. L'aspetto importante è che i genitori rimangano uniti, che un genitore non si perda, non si faccia spaventare, non si chiuda, cerchi aiuto, e lo cerchi soprattutto, come diceva prima, l'autoaiuto, il famoso autoaiuto. L'autoaiuto è determinante, è fondamentale. Ed è fondamentale non soltanto per sostenersi, ma è fondamentale anche per trovare nuove strade. Perché solamente insieme si riesce ad attivare qualcosa di nuovo. Da soli è molto difficile, ma soprattutto insieme si può vedere una prospettiva diversa. E questo per me fa la differenza. Quindi siamo ancora, anche qui, come dicevo prima, ragazzi in progress, ma anche famiglie in progress, cioè nel senso che ancora si può fare molto, e chiaramente ci sono tante cose che non vanno, tante cose che vanno riviste, però se i genitori sono uniti, ecco, questa sarà la loro forza, e la forza anche per i genitori di bambini piccoli che si ritrovano ad affrontare una diagnosi di autismo.
Bene, bene, grazie Lucia, grazie. Ora andiamo un attimo in pausa musicale e poi torno con la stessa domanda sia con Mariella che con Beatrice. A tra poco, linea alla regia di Peppe Saverino, a tra poco.
Camminavo su una corda tesa, l'equilibrio mi aiuta a vivere. Due più due non dava quattro mai. C'era il caos nei pensieri miei. Un bicchiere per dimenticare. Che morire o vivere era uguale. Non riuscivo più a ritrovare la mia strada,
la mia direzione. Povero in danari, ricco in fondo al cuore, davo tutto il bene, davo un po' di me. Ho speso parole e in vano questo amore, per chi come me costretto a mendicare. Ed in cambio ho avuto tanto male. Io cammino su una corda tesa, l'equilibrio ormai mi aiuta a vivere. 2 più 2 non può fare 4 mai. Torna il caos nei pensieri miei. Povero in danari, ricco in fondo al cuore, davo tutto il bene, davo un po' di me. Ho speso parole e in vano questo amore, per chi come me costretto a mendicare. Cambio ho avuto tanto male, tanto male, tanto male, l'equilibrista.
Ben ritrovati a È tutto perfetto, siamo qui a parlare di autismo e avevamo fatto una domanda a Lucia, avevamo chiesto cosa sentite di voler comunicare ai genitori che hanno appena ricevuto una diagnosi di autismo, e adesso la stessa domanda la volevo porre a Mariella.
Allora guarda, io sarò molto sintetica e ti dico un verbo che è quello di condividere. Condividere il più possibile la propria esperienza, le proprie paure, come dicevo anche prima, il proprio sentire con le altre famiglie, con gli psicologi, con le persone che ci possono aiutare, anche perché si possono cogliere sfumature nelle esperienze dell'altro che possono essere di grande aiuto per noi e viceversa. E quindi ecco, non chiudersi alla condivisione, con coraggio cercare di manifestare anche il proprio scoraggiamento senza paura di giudizio e di cercare di andare incontro anche alle altre famiglie e vedere come loro hanno affrontato questa cosa, quindi la condivisione.
La stessa domanda la volevo fare a Beatrice.
Allora, io dico solo una cosa: di non scoraggiarsi mai, di non arrendersi mai. E una cosa importante da sapere è che i ragazzi autistici migliorano sempre, durante tutta la loro vita. Che è vero che quando sono piccoli è più facile che si facciano i miglioramenti e che si arrivi, diciamo, più avanti, però i miglioramenti avvengono anche dopo, avvengono sempre, basta lavorarci, uno ci deve lavorare e otterrà sempre qualcosa di più. Quindi mai scoraggiarsi, mai arrendersi, farli frequentare le persone, farli uscire, farli andare al cinema, farli andare allo sport e curarci noi, perché ribadisco che la cosa fondamentale è che i genitori mantengano un equilibrio, e se non ci si cura l'equilibrio non si mantiene, e volersi tanto bene, perché l'amore poi è la base di tutto, l'amore per il figliolo e l'amore per la coppia e nella famiglia.
Grazie Beatrice, grazie mille. E ora siamo in chiusura, abbiamo però la nostra rubrica, te lo consiglio, dove abbiamo riportato dei film, libri e canzoni che ci avete inviato voi, selezionati da voi. Partiamo con i libri, Sesso e sessualità nei disturbi autistici, di Wendy Lawson, di Erickson, Pensare in immagini di Temple Grandin e Pulce non c'è. Tra i film abbiamo The Special Need, Quanto basta e sempre il film di Pulce non c'è, che è del 2012. E tra le canzoni, sono canzoni queste di speranza, eh? Abbiamo Luce di Elisa, I Will Survive di Gloria Gaynor, Arrendermi mai, L'equilibrista di Renato Zero. Io vi ringrazio tanto per il tempo che ci avete dedicato, siete veramente straordinarie tutte, straordinarie, coraggiose, siete un grande esempio di resilienza. Vi faccio i miei più grandi complimenti, grazie mille.
Mi associo anch'io alle parole di Lucia e volevo dire che siete state veramente una splendida testimonianza, che avete illuminato la nostra serata qui stasera è tutto perfetto. A questo punto ci salutiamo, ci risentiamo la settimana prossima per un altro episodio di È tutto perfetto.
Ciao a tutti.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete presente con i giovani per ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.